Leggiamo da Matteo 3. Il battesimo di Giovanni Battista. Poi andremo al 6. Or, in quei giorni, comparve Giovanni il Battista, predicando nel deserto della Giudea e dicendo: ravvedetevi, poiché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: v'è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Ed esso, Giovanni, aveva il vestimento di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese d'intorno al Giordano presero ad accorrere a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ecco, allora ho fatto questa premessa perché questa realtà, la realtà di Giovanni Battista al Giordano è proprio una cosa importante, è una cosa basilare del Vangelo. Perché? Perché la parola di Dio che era stata data 600 anni prima a Isaia, nel capitolo 6 di Isaia, si avvera, il piano di Dio continua imperterrito. Il Signore dall'inizio alla fine, noi sappiamo che tutte le cose che ci capitano, che capitano alla Chiesa, che capitano ai suoi figli, sono il frutto di un disegno meraviglioso e glorioso che è tenuto in piedi dalla sua potenza infinita. E mi faceva gioire proprio questo fatto. Di lui parlò il profeta Isaia, cioè questo Vangelo, tutti questi profeti che hanno composto la scrittura sono tutti legati dallo Spirito Santo che ha parlato in diversi tempi. Quindi noi qui oggi, in questo giorno, siamo in questa linea così meravigliosa del piano di Dio che si sta svolgendo proprio senza che, anche nelle nostre vite, attraverso la preghiera, attraverso questi culti, attraverso la Chiesa. E poi mi parlava il fatto del fiume Giordano, perché il Giordano era il limite, diciamo così, del deserto, nel percorso del popolo all'inizio per entrare nella terra promessa. Il popolo doveva entrare varcando passando il Giordano. Quindi il Giordano era la barriera che il popolo doveva attraversare dietro all'arca, doveva passare il Giordano per entrare nella terra promessa. Quindi questa realtà di Giovanni Battista che al Giordano si mette a battezzare secondo l'ordine dello Spirito Santo è proprio ritornare a convertirsi, tornare a passare il Giordano. Cioè chi andava lì a tuffarsi nelle acque del Giordano doveva ricordare che il popolo quando il popolo doveva entrare nella terra promessa, quando doveva entrare e che doveva entrarci solo dopo che l'arca era entrata nelle acque. Quindi c'era un disegno eterno per cui l'uomo ha bisogno sempre di aver davanti il Signore, di aver davanti le cose del Signore. E quindi è per quello che poi meraviglia nei versetti che adesso leggeremo l'invettiva di Giovanni Battista. Ma vedendo che egli molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, questi farisei e sadducei erano dei religiosi, disse loro: razza di vipere, chi va insegnato a fuggire all'ira venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non pensate di dire in cuor vostro: abbiamo per padre Abramo, poiché io vi dico che il Dio può far di queste pietre, da queste pietre far sorgere dei figlioli d'Abramo. Ecco, cioè, qui è descritta la situazione triste e tenebrosa di come la fede fosse scaduta. Il popolo si trovava in una situazione disastrosa, perché i religiosi stessi, coloro che si proclamavano di conoscere Dio, erano disprezzati da Giovanni Battista, che noi sappiamo, appena è stato concepito e subito appena è diventato bambino, è stato messo al riparo dall'infezione dei farisei, è stato portato nel deserto dallo Spirito Santo perché non fosse contaminato da tutta questa religiosità falsa che purtroppo era una realtà in Israele a quel tempo. Infatti, come Gesù è venuto in un momento che il suo popolo era in una grave crisi di verità e di amore verso il Signore, così anche il Signore, quando tornerà, il Signore Gesù tornerà, saranno dei tempi duri per il mondo, per le chiese, per tutta la situazione nostra. Quindi questo mi sembra importante da dire, perché il ravvedimento è la radice poi della conversione, della nostra vita col Signore, quindi importantissimo. Leggiamo due versetti del capitolo 6. Perché possiate capire Matteo 6: guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Allora, questa vostra giustizia è vostra per Israele che era messo male. L'Israele che era messo male era la giustizia dei religiosi, ma per noi invece è la giustizia di Dio, è la giustizia di Dio. È quello che vorrei dire in questa sera, che la giustizia del popolo di Israele consisteva, per quello che riguardava l'elemosina, di strombazzare davanti a sé quando uno faceva delle offerte, mentre invece noi sappiamo che quando uno si converte, sentendosi peccatore e essendo persuaso dallo Spirito Santo di aver avuto bisogno che Cristo morisse per lui, cioè non c'è tanto da strombazzare, è un atto. Tu hai ricevuto l'amore di Dio e quindi dai, ma in silenzio. Cioè, qui invece, per quello che riguarda la preghiera, pure il popolo era religioso e faceva della preghiera una propria giustizia davanti agli uomini, mentre invece la preghiera è qualcosa di molto più intimo, che ha a che fare col nostro cuore davanti a Dio solo. Quindi è importantissimo questa giustizia, che è la giustizia dei credenti, è vera solo se è integrale secondo la Scrittura e secondo lo Spirito Santo. E lo stesso il digiuno. Il digiuno, la pratica del digiuno, che era anch'essa stata, era stata inquinata dal religiosismo, era diventata qualcosa per vantarsi, per pitturarsi la faccia, per sembrare più spirituali all'esterno, mentre invece era sempre una questione del cuore davanti al Signore. Quindi siamo davanti a una giustizia che qui dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia. No, dovete praticare la giustizia di Dio, dovete praticare il digiuno, dovete praticare l'elemosina, la carità, l'atteggiamento caritatevole, il dare, perché la conversione opera una cosa meravigliosa nell'uomo. L'uomo che è sostanzialmente egoista, convertendosi e ravvedendosi, impara a dare, perché c'è un Dio che gli ha dato la salvezza, gli ha dato tutto, e quindi deve dare con gioia e con umiltà. Lo stesso la preghiera ha senso solo se il nostro cuore è umile e convertito dallo Spirito Santo, in modo che la nostra preghiera sia un atto di amore verso il prossimo, verso, soprattutto ispirato dall'amore di Dio che ha inondato la nostra vita. La preghiera poi qui è importantissima. Parleremo anche di questo segreto che caratterizza tutte e tre queste giustizie dell'uomo, che erano ben codificate nella Scrittura, ma che Israele aveva inquinato in modo tremendo. C'è stato un giorno straordinario che ci siamo incamminati per andare dove va il mondo, ma lo Spirito Santo vegliava sui nostri passi e ci siamo trovati a camminare insieme a una folla vociante verso un fiume. Molti di coloro che camminavano accanto a me avanzando diventavano silenziosi e cupi e dicevano di sentire un grave peso su di loro. Un grave peso sempre più pesante, in vista del fiume ci giunse una voce autorevole e profetica. Ecco, io ho prefigurato questo andare della folla verso il Giordano come se la vivessi io, andando verso questo battesimo di Giovanni Battista. Noi abbiamo bisogno, nell'andare, decidendo di andare al Giordano dove c'era Giovanni Battista, noi abbiamo bisogno di essere consapevoli che da parte nostra ci deve essere un contributo spirituale. Noi dobbiamo accogliere in umiltà lo Spirito Santo, che è presente ovunque,
è presente ovunque. In Genesi 6, al capitolo 6, al versetto 3, dice: «E l'Eterno disse, il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne». Al versetto 5, l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Anche in quella situazione dove il Signore minacciava di togliere lo spirito, pure ci fu un uomo, Noè, che si convertì. Allora io mi mettevo nella folla che andava a Giovanni Battista per avere questo battesimo di ravvedimento. C'è stato un giorno che abbiamo visto al Giordano Giovanni Battista il battezzatore, e abbiamo visto che eravamo perduti, che tutte le nostre opere, lemosine, preghiere, digiuno non servivano a nulla. In quel giorno abbiamo visto che le nostre opere erano fatte secondo la carne e che Dio le giudicava come dei peccati. Come dei peccati. C'è stato un giorno in cui, appressandoci al Giordano, con un pesante fardello dei peccati sulle spalle, abbiamo visto nella gente come noi, carichi di pesi, scendere nelle acque, immergersi completamente e uscire gioiosi e sorridenti. Il carico pesante era rimasto nelle acque. E ora, risorti, usciti dall'acqua, risorti a una vita nuova di giustizia, risorti con Lui, viventi in Lui, eravamo nuove creature, sfuggite alla corruzione che nel mondo per via della concupiscenza. C'è stato un giorno in cui, per lo Spirito Santo, abbiamo visto che il nostro peccato era stato coperto col sangue di Gesù Cristo e che eravamo salvati da perdizione per il grande amore di Dio in Cristo Gesù. C'è stato un giorno che abbiamo cessato di suonare la tromba per mostrare la nostra falsa carità, falsa bontà. Abbiamo imparato a offrire con la mano destra senza che la sinistra lo sapesse. E Gesù ci ha insegnato a offrire nel segreto, e che il Padre vede nel segreto e che ce ne darà la ricompensa. C'è stato un giorno in cui abbiamo cessato di dire preghiere ipocrite. Allora ci sentivamo abbastanza devoti e bravi, assieme agli altri perduti come noi. Mi ricordo che con Alma a Marano parlavamo della nostra esperienza religiosa prima della conversione, di come andavamo a messa per sentirci bravi, per fare qualcosa per il Signore. cioè tutto l'opposto di quello che il Signore vuole. Cioè ci sentivamo autorizzati a sentirci buoni, e questo è un po' il problema di Israele a quel tempo, ed è il problema anche che noi dobbiamo continuamente mettere sotto il giudizio dello Spirito Santo, perché non è giusto sentirsi così. Queste tre giustizie del capitolo 6 devono essere dei pungiglioni per il nostro cuore religioso, in modo da non essere c'è stato un giorno in cui in Cristo per fede abbiamo cercato e trovato una cameretta segreta per leggere la parola, per ringraziare e per adorare il nostro Dio. C'è sempre un segreto che vede nel segreto. Allora, torno da capo. C'è stato un giorno in cui in Cristo per fede abbiamo cercato e trovato una cameretta segreta per leggere la scrittura, per ringraziare, per lodare il nostro Dio. Il nostro Dio che vede nel segreto del nostro cuore, dove Gesù è venuto a dimorare, e per mezzo del suo Spirito confessiamo le nostre inadempienze alla legge dell'amore, per mezzo di una coscienza purificata che riceviamo un perdono e una purificazione per la nostra santificazione. Sempre immaginando questo percorso, mi pensavo qui riguardo al segreto nella cameretta, che è importante che noi realizziamo questa cosa che ci dice il Vangelo. Il Signore vuole un rapporto personale con Lui, vuole un rapporto personale con Lui anche in silenzio. Non è per tanto tempo pensavo che questo segreto, leggo il versetto 6 del Matteo 6, versetto 6: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio fa orazione al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Io non so che cosa pensate voi di questo versetto misterioso, ma ultimamente, riflettendo sulla scrittura e su Israele, pensavo al Deuteronomio e alla legge, i capitoli 4 e 5 del Deuteronomio. Perché? Perché il grande problema di Israele e anche il nostro è quello della purificazione della nostra coscienza. Cioè Israele è caduto in un peccato molto grave, quello del religiosismo, cioè quello di pensare di uscire dalla salvezza, di non aver bisogno della salvezza che noi invece pagani abbiamo, nella quale siamo entrati. Come poteva Israele, avendo la scrittura, avendo questo libro meraviglioso, avendo gli oracoli di Dio, avere un rapporto preciso col Signore nella cameretta? Perché nella cameretta e non nella piazza con gli altri, pregando per il prossimo. No, no, il Signore voleva la cameretta nel segreto della cameretta, cioè dove cala la nostra maschera, per vederci come siamo. Cioè, quando io penso che sia l'esperienza anche di Giorgio e di Sauro, quella della preghiera e della scrittura, è proprio l'importanza consiste nel fatto che noi dobbiamo rimanere anche in silenzio davanti al Signore sulla base dei suoi comandamenti. Se noi siamo in Deuteronomio il capitolo 5, al capitolo 5, al versetto 1 dice: ascolta Israele le leggi e le prescrizioni che oggi io proclamo dinanzi a voi, io proclamo davanti a voi, che le aveva proclamate il Signore al Sinai con fulmini e nel fuoco divorante. Poi passando al versetto 6, egli disse, allora Mosè dice che Dio disse: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto fuori dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dei nel mio cospetto. Cioè, vuol dire che se Israele avesse messo in atto il concetto della cameretta, dove io sono solo davanti a Dio, e Dio che vede nel segreto, vede se sono sincero o no, davanti a questi comandamenti, il popolo avrebbe dovuto sentirsi come doveva essere, cioè peccatore, bisognoso di grazia, bisognoso di fede. Perché noi, perché siamo venuti qua stasera? Perché siamo tutti i giorni bisognosi di grazia e di fede. Perché? Perché non riusciamo con le nostre forze, con la nostra carne, ad adempiere i comandamenti di Dio, che sono tremendi. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Ma Dio non si vede. Allora, e il popolo era stato tratto dall'Egitto a causa dei suoi peccati ed era andato in schiavitù, non avrai altro Dio all'infuori di me. Non ti prostrare, non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna. Ma pensate Israele quante volte è caduto nell'idolatria, se leggete la scrittura. Non usare il nome dell'Eterno, l'Iddio tuo, invano. Non usare il nome, cioè se una persona è davanti al Signore in silenzio, perché lui è invisibile, bisogna che si senta penetrato dallo Spirito del Signore e dica: io non riesco a fare queste cose, non riesco, Signore. Ho bisogno della tua grazia, ho bisogno del tuo spirito, ho bisogno che l'arca vada davanti a me, se no non riesco a far niente. Osserva il giorno del riposo per santificarlo. Ma come si fa a santificare il giorno del riposo, che è uguale agli altri, se non mettendosi davanti a Dio in silenzio con la scrittura, con i suoi comandamenti davanti, e in modo che sentiamo quanto siamo distratti, quanto siamo incapaci di fare attenzione a tutte queste cose. Quindi se poi i comandamenti vanno avanti, ci sono sempre per il padre, onora il padre e la madre. Ma io da ultimamente mi accorgo che sono stato un disastro con i miei genitori quando ero piccolo, disubbidiente, ma anche quando ero grande, insomma, siamo tutti mancanti. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso, non concupire. Qui andiamo, io non so cosa dire, ma pensavo che questa indicazione di Matteo 6 riguardo alla preghiera deve farci fare una meditazione riguardo a queste cose per mantenerci nella via della grazia e della benignità di Dio in Cristo Gesù, perché noi abbiamo bisogno tutti i giorni di questa cosa. E lo stesso riguardo all'elemosina, al dare agli altri, noi che siamo portati sempre a prendere, a volere per noi, paura di rimanere senza, paura di non aver da mangiare, il dare che è un atto della grazia di Dio, lo possiamo dare solo se siamo in Cristo. Lo stesso il digiuno reale, che è una cosa meravigliosa, non so se Sauro, in Isaia 58 c'è un capitolo, anzi sono due, sul digiuno, che ci dà l'idea di come il digiuno sia importante per rimanere nella strada della fede e dell'amore di Dio. Un'altra cosa che vorrei dire è che nel Nuovo Testamento i comandamenti sembrano diversi, perché i comandamenti nel Nuovo Testamento sono: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutto il tuo cuore, e il prossimo tuo come te stesso. Non sono più questi, non, ma nel Nuovo Testamento i comandamenti sono: amerai il Signore Dio tuo con tutto, cioè qualcosa di positivo che di sicuro è solo in Cristo, non c'è possibilità. Ma voglio dire, nell'Antico Testamento non c'erano questi comandamenti? Sì che ci sono. Deuteronomio capitolo 6, versetto 5: tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le tue forze. Cioè, non cambia la cosa. Cioè, l'importante è per noi che stabiliamo che perché lo Spirito ci possa fare del bene, perché lo Spirito ci possa fare del bene, dobbiamo stare davanti al Signore in un luogo segreto, dove possiamo denudarci. Lorenzo lo diceva spesso, che aveva bisogno di un luogo segreto dove poter baciare, per esempio, le piaghe del Signore Gesù. Cioè, diventava un bambino. Cioè, Lorenzo ci dava l'idea che la sua seduta di preghiera intima con Gesù lo portava, vedendo quanto era inadempiente riguardo alla legge, lo pensava: ma Signore, se tu non morivi per me, io non posso far niente oggi, non posso vivere. In questi giorni di grande scompiglio politico, eccetera, economico, dove tutti si lamentano, eccetera, come facciamo ad andare avanti se non avendo grazia e pace? Tutte le lettere dell'Apostolo Paolo cominciano con: grazia e pace vi siano moltiplicate. No, questo è Pietro, prima Pietro. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Tutte grazie e pace. Ma come si fa ad andare avanti con grazie e pace se non mettendoci davanti ai comandamenti, ai comandamenti di Dio in silenzio davanti al volto dell'Onnipotente che ci penetra e che ci costringe ad essere integri, davanti a Lui. Questa io ritengo che sia la cosa più bella e più meravigliosa. Sempre nel Deuteronomio, nei capitoli 8 e 9, sempre riguardo alla preghiera, Deuteronomio 8, 17, guardati dunque dal dire in cuor tuo: la mia forza e la potenza della mia mano hanno acquistato queste ricchezze, ma ricordati dell'Eterno, dell'Iddio tuo, che egli, poiché egli ti dà la forza per acquistare ricchezze al fine di confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Ma se avvenga che tu dimentichi il tuo Dio, l'Eterno, e vada dietro ad altri dei, e ti serva e ti prostri davanti a loro, io ti dichiaro quest'oggi solennemente che certo perirete. E già allora c'era una lama di rasoio per cui il popolo doveva stare, per essere a posto col Signore e avere le benedizioni, doveva ritenersi peccatore, come al Giordano, là quando noi siamo andati con la folla a Giovanni Battista che faceva il battesimo. È la stessa cosa. Nel capitolo 9, Deuteronomio 9, sempre, sappi dunque oggi che l'Eterno, il tuo Dio, che egli marcerà la tua testa come un fuoco divorante, egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te, e tu li caccerai e li farai perire in un attimo, come l'Eterno ti ha detto. Quando l'Eterno, il tuo Dio, li avrà cacciati davanti a voi, non dire nel tuo cuore: a cagione della mia giustizia l'Eterno mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, perché l'Eterno caccia dinanzi a te queste nazioni per la loro malvagità, ma tu non entri in possesso di questo paese a motivo della tua giustizia. Quindi già c'era una lama di rasoio, che è la stessa che per cui solo chi si tuffava nel Giordano veramente col cuore sincero poteva essere convertito. E quindi è meraviglioso considerare queste cose. E andiamo oltre.
Dunque, ho cercato. Ma ho perso il senso.
C'è stato un giorno in cui in Cristo per fede abbiamo cercato e trovato una cameretta segreta dove leggere la parola e ringraziare e lodare il nostro Dio che vede nel segreto del nostro cuore, dove Gesù è venuto a dimorare, e per mezzo del suo spirito possiamo confessare le nostre inadempienze alla legge dell'amore per mezzo di una coscienza purificata che riceviamo il perdono e la purificazione dei peccati. C'è stato un giorno che lo Spirito Santo ci ha fatto vedere che il nostro digiuno non piaceva a Dio
Eravamo ipocriti ai suoi occhi per via della nostra carne e abbiamo confessato il nostro peccato e ci siamo purificati. Abbiamo ricevuto una nuova visione della gloria di Dio. Il nostro digiuno ora viene fatto nel segreto per lo Spirito Santo e il Padre che vede nel segreto ce ne darà la ricompensa. Un tempo cercavamo da Dio tesori terreni, fuggevoli, e il nostro cuore era in quei tesori. Ma quando con Gesù nel cuore abbiamo visto la gloria che c'è in Lui, Egli ci ha conquistato per il cielo, ci ha conquistati per il cielo. Ora è la vita eterna in Lui che ricerchiamo giorno per giorno. Ora è il nostro cuore e i tesori eterni in Cristo. Sto riferendomi al passo di Matteo 5, e Gesù, vedendo le folle, no, non è questo, no, Matteo 6, 19, non vi fate tesori sulla terra, ora, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano e rubano. Dov'è dunque il tuo tesoro, quivi sarà il tuo cuore. Adesso passiamo al versetto successivo. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, esse tenebre quanto grandi saranno? Un tempo i nostri occhi erano accecati. Allora tutto il nostro corpo era nelle tenebre. Noi vivevamo secondo la concupiscenza, secondo la corruzione che c'è nel mondo. Ma ora per lo Spirito ho visto il mio peccato e che aveva bisogno di essere coperto dal sangue di Gesù alla croce. Ora vedo e sono illuminato e la luce penetra in tutto il mio essere. Versetto 24. Dunque, niuno può servire a due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Un tempo servivamo due padroni. Lo Spirito Santo che è venuto a me nelle sofferenze salvifiche della vita mi ha fatto vedere il mio peccato e la gloria e l'amore di Dio. Così sono sfuggito alla corruzione che è nel mondo mediante la concupiscenza. Così sono sfuggito all'attrazione del peccato. Io ho trovato che questa frase qua, niuno può servire a due padroni, era la caratteristica una delle caratteristiche del popolo di Israele, il quale sapeva tutte le cose riguardanti, lo sapeva, poteva saperle, ma non le realizzava, non le poteva realizzare perché serviva Dio
in apparenza, ma nella realtà non lo serviva, perché aveva dei tesori terreni, vedeva solo le cose terrene. Allora ci vuole un solo padrone. Gesù stava dicendo: non si può servire due, bisogna avere un padrone solo. Un tempo servivo due padroni. Lo Spirito Santo è venuto a me nelle sofferenze salvifiche della vita e mi ha fatto vedere il mio peccato verso Dio, cioè che lo consideravo, che non lo consideravo, come abbiamo detto, nella cameretta segreta. Torniamo sempre alla cameretta segreta. Mi ha fatto vedere il mio peccato e la gloria e l'amore di Dio. Così, vedendo la gloria e l'amore di Dio, sono sfuggito alla corruzione che nel mondo mediante la concupiscenza. Sono sfuggito all'attrazione del peccato. Versetto 24. Niuno può servire, no, 25. Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita di quel che mangerete, di quel che berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Un tempo vivevo con ansia e sollecitudine per il lavoro, il cibo, il vestiario, la casa e la famiglia. Un tempo ero volto il mio sguardo era volto alla terra, ma quando lo Spirito Santo mi ha fatto vedere che la vita è più del vestito e del cibo, che l'uomo non può accrescere la sua statura di un solo cubito, quando ho visto queste cose mi sono fatto, quando mi ha fatto vedere e considerare gli uccelli del cielo che non seminano e non mietono, che il Padre nutre e tiene in vita per la sua potenza, e che noi peccatori siamo molto più importanti per Dio di molti uccelli del cielo, allora non c'è più motivo di essere ansiosi. Cioè, noi dobbiamo, in questo capitolo c'è il modo per noi di evitare di prendere dei tranquillanti, in parole povere, perché tranquillante è il Signore, tranquillante è il Signore, ma però noi dobbiamo, però in tutte queste cose, con la Bibbia alla mano, entrare nella cameretta segreta e lasciarci e dire a tu per tu con Lui: ma Signore, io la tua parola la considero o no? Perché nell'insieme di tutte queste cose, l'elemosina, la preghiera, il digiuno, i tesori sulla terra e tutte queste cose, la luce, aver luce negli occhi, vederci o non vederci, i due padroni, eccetera, noi siamo obbligati ad arrivare a una, dobbiamo arrivare a una conclusione che ci dice che la parola ha fatto tutto per noi. E come per Israele il Signore andava davanti al popolo e sconfiggeva le nazioni per la loro malvagità, non per i loro meriti, così anche per noi il Signore sconfigge tutte queste tendenze malvagie della nostra carne
solo se noi le riconosciamo e le confessiamo, che non siamo capaci da soli, ma Gesù deve andare davanti a noi. Solo Gesù, andando davanti a noi, ci ripara da tutte le frecce del nemico e da tutte le sofferenze della vita. Quindi io sono rimasto molto, molto soddisfatto di questa meditazione, che non so se però sono riuscito a farvela godere, e vorrei proprio esserci riuscito, perché per me è stata una gioia mettere tutti questi pensieri e portarveli. Che il Signore vi benedica. Amen.